Allora, vediamo la terza nozione enucleata da Bauman in questa carrellata. La nozione generica, generica nel senso che la cultura è umana, un prodotto umano, un'espressione dell'umanità. Diciamo che si può agganciare a mille cose a questa elaborazione cognitiva, a questa struttura cognitiva che si sviluppa nel tempo, all'elaborazione fonetica, all'elaborazione del linguaggio, tutte queste caratteristiche che riguardano l'uomo. È una capacità che consente all'uomo di produrre e riprodurre strutture generatrici di simboli, discorsi, credenze. È un qualcosa che consente all'uomo di produrre un pensiero astratto, di selezionare la complessità. Abbiamo visto che l'ambiente, la realtà in cui viviamo, è caratterizzata da una complessità enorme. L'uomo è alla ricerca di ordine. L'unico modo per contraltare la complessità è cercare di fare ordine. Cercare di fare ordine, cercare di fare dei cassetti, catalogarli, come dire, creare dei confini in modo tale poi da ritrovarsi. Noi, come quando ordiniamo il computer e disponiamo i nostri argomenti in cartelle, diciamo così, no? Quindi tracciare dei confini e classificare, l'abbiamo già detto, insomma, in riferimento alla cultura. Inclusione ed esclusione attraverso pratiche, simboli, rituali creati, riprodotti, condivisi. È molto, questa è un'idea molto, come dire, molto intelligente e molto così intuitiva, se vogliamo, no? Proprio la capacità e l'esigenza dell'uomo di creare ordine attraverso un apparato cognitivo estremamente complesso che, ripeto, riprende il linguaggio, riprende l'evoluzione cerebrale extrauterina del bambino e la necessità proprio di fare ordine e di creare delle caselle, di creare delle cartelle virtuali per poter vivere assieme. Naturalmente queste cartelle sono differenti a seconda del gruppo sociale a cui facciamo riferimento, no? Vari motivi, l'ambiente, le tradizioni. Ecco, quindi la cultura proprio come emanazione dell'umano. Ecco. Spero di essere stata chiara, è una nozione semplice ma allo stesso tempo molto, molto ricercata, se vogliamo. Veniamo alla slide numero 20. Allora, abbiamo più volte ripetuto l'idea che l'ambiente naturale è importantissimo anche nel proprio forgiare una cultura. Quindi la cultura, l'operato dell'uomo, l'esigenza di adattamento dell'uomo, di classificazione, di ordine dell'uomo, si deve adattare all'ambiente in cui egli vive. Allo stesso tempo l'uomo però seleziona, controlla, modifica il suo ambiente per crearsi un habitat quanto più confortevole. Allora, vi sono delle immagini, abbiamo visto delle rovine, diciamo, ma non erano, adesso noi le definiamo come reperti archeologici, ma una volta erano qualcosa di vivo, no? La città di New York, quindi costruzioni diversissime, delle capanne, in zone evidentemente caratterizzate da climi caldi, estremamente caldi, molto particolari. L'igloo è anche lì un adattamento, si creano delle abitazioni fatte con i materiali che si trovano. In alto a destra vediamo proprio la natura selezionata, questi campi così a righe, non sono naturali, sono certo, contengono piante, però sono strutturati, sono selezionati, sono definiti, sono classificati, no? Sono delle righe, delle righe. La natura non si compone di righe. Quindi vediamo come la cultura classifica, seleziona, sceglie e produce nella natura quello che a lei serve. Quindi una modificazione dell'ambiente. Ma allo stesso tempo si adatta a quelle che sono le condizioni dell'ambiente. Lo vediamo nella capanna, nell'igloo. Vabbè, questi grattacieli, eccetera, che sono. Vedete, vedete le abitazioni completamente diverse, affascinanti tutti e tre, ma affascinanti, ma completamente diverse. Ci dà l'idea della profonda interazione anche problematica tra uomo e ambiente, tra cultura e habitat e ambiente. Allora, operato della cultura, un po' riprende quello che ho già detto, no? Allora, partiamo dall'ambiente, viene modificato, l'abbiamo visto, viene anche alterato, inquinato. Abbiamo visto che fin dagli albori, insomma, dei gruppi umani e di forme, di cultura, l'ambiente viene modificato perché c'è il bisogno è come se noi comprassimo una casa e poi ce la adattiamo secondo i nostri gusti, esigenze. Alterato, inquinato, mamma mia, altro che, questo è stato detto nelle lezioni, e purtroppo c'è un'alterazione, una contaminazione dovuta proprio a delle esigenze fisiche dell'uomo, insomma, che non fanno bene all'habitat. Coltivato, costruito, organizzato. Torniamo alla slide di questi filari, di questi campi che sono perfettamente, come dire, ortogonali. Aspetti biologici, genere, età, corpo. La cultura ne modifica la percezione e l'appetibilità, orientando le scelte degli individui. Chirurgia estetica. No, essere sempre più giovani, essere sempre più, come dire, in forma, no? Crea forme ibride, naturalmente, crea forme ibride, crea forme, questo anche attraverso gli stessi generi, insomma, no? Vi è la possibilità di cambiare genere, quindi grande operato, una cosa che sarebbe stato impossibile anni fa. Ecco, crea delle forme ibride che poi hanno evidentemente delle conseguenze sull'identità, ma insomma, crea anche dei nuovi modelli, no? Modelli estetici, modelli da seguire. Ogni nazione in qualche modo ha un modello estetico diverso, no? Ci sono delle nazioni per cui la magrezza è il modello estetico più appetibile, ci sono delle nazioni invece in cui esiste l'esatto contrario. Quindi ecco, terza colonna, bisogni primari e secondari, no? L'alimentazione, la sessualità, il sonno, le relazioni effettive. Tutto, dicevo, nessuno, niente viene recepito a un livello di nudità culturale, no? Perché viene tutto recepito subito dalla cultura, come parlavo del bambino, no? Tutto diventa oggetto culturale, prodotto e consumato in modo adeguato alle culture di appartenenza, l'alimentazione, la sessualità, il sogno, le relazioni affettive, il contatto, il non contatto. Poi vi sono enormi contaminazioni culturali, la cultura non è mai pura, mai, 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 mai. Ci sono sempre state contaminazioni culturali, sempre state, anche quando la mobilità era molto scarsa. Adesso non ne parliamo, quando adesso la mobilità è un continuo, come dire, è una giostra nel mondo e purtroppo porta anche a delle conseguenze, tra l'altro appunto, per esempio virali, molto, molto serie. Ma ci sono contaminazioni culturali, non esiste una cultura pura che non abbia interferenze con altre culture, no, non esiste, perché anche la stessa evoluzione della cultura avviene attraverso apporti esterni. Ecco, istituisce certo stili di vita, comportamenti appropriati alla cultura di riferimento, quindi modelli, siamo sempre qui. Quindi questa griglia, tabella in qualche modo è una forma di tabella che ha una sua coerenza o perlomeno delle congiunzioni, no? Dei collegamenti tra l'una e l'altra. L'importante è che siano abbastanza chiari. Ecco, parlando sempre della stessa tabella, l'ambiente, i confini sono sempre meno definiti. Non solo per il venir meno della sovranità statale, ma perché proprio i confini come barriere sono stati bypassati da alcuni fenomeni che non sono ostacolati da barriere fisiche. Io ho fatto l'esempio di Chernobyl del 1986, di questa nuvola radioattiva che si è espansa, ma anche il Covid-19, siamo sempre lì. La mobilità, cosa possiamo fare? Come possiamo chiudere i confini? Abbiamo visto che anche la chiusura dei confini ha portato a delle non ha risolto dei problemi, non ha risolto persino in isole così, come dire, l'Islanda, eccetera, proprio perché c'è una grande mobilità. Quindi i confini fisici sono sempre meno definiti. Per quanto riguarda gli aspetti biologici, il genere, l'età del corpo, vi sono anche nuove tipologie sociali, no? Identità di genere, le famiglie arcobaleno che hanno identità sessuali molto diverse, no? LGBT, no? Quindi le cosiddette famiglie arcobaleno che vanno considerate e vanno considerate anche le loro esigenze, senza, perdonatemi, bacchettonerie, cose, sono delle forme di evoluzione sociale di cui bisogna tener conto senza pregiudizi, ecco. Poi ognuno può avere l'opinione che vuole, ecco, però andarla così a declamare in modo così violento certamente non aiuta nessuno. L'ultima colonna, ecco, gli stili, appunto, contaminazioni culturali, dicevo, gli stili di vita sono comunque soggetti a cambiamenti ed evoluzioni. Sia la società che la cultura, ripeto, sono apparati di tipo morfogenetico, quindi implicano cambiamenti di forma e di struttura. Allora, la cultura, sinteticamente, non ci metto 10 secondi, umana, abbiamo visto la differenza con gli animali, condivisa, collettiva, è una configurazione immaginata e controllata più funzionale dell'adattamento genetico, molto 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 più lento, appresa, cioè quindi non geneticamente determinata, ma appresa attraverso educazione, imitazione, educazione, gesto, comunicazione non verbale, proverbi, anche forme così molto, molto, molto popolari, no? Modi di dire, tradizioni, eccetera. Attenzione che questo apprendimento non è consapevole, ma avviene in modo automatico, in modo molto naturale. Modo molto così, senza che ci siano particolari riflessioni. Non sopravvive se non viene comunicata. È così. Slide 22 l'abbiamo. Concerne, allora, tre aspetti sostanzialmente. Un versante cognitivo, quindi il pensiero, e anche etico, che poi riguarda comunque il pensiero. Quindi il pensare, credenze, concetti, l'immagine del mondo, i linguaggi per descrivere il mondo, cosmologie, sistemi religiosi, etica, norme, eccetera. Abbiamo visto che contiene veramente di tutto. Rappresentazione di come il mondo dovrebbe o non dovrebbe essere, perché ogni cultura ha una sua idea, no, di come il mondo dovrebbe essere, no? Ovviamente ha una sua, come dire, convinzione della giustezza della propria cultura. Quindi canoni del lecito, dell'illecito, della moralità, dell'immoralità, di ciò che è desiderabile, di ciò che non è desiderabile, se non orrido. Ecco, quindi un versante cognitivo ed etico. Due, un versante pratico di comportamento quotidiano, quello che diceva Taylor, costumi, abitudini acquisite all'interno della comunità, convenienti in date situazioni, sconvenienti in altre, regole che possono riguardare cose assolutamente quotidiane del nostro vivere, cibo, abbigliamento, relazioni, saluti, oggetti, eccetera. Tre, la cultura materiale. Cos'è la cultura materiale? Semplicissimo, tutto ciò che produce l'uomo, artefatti, prodotti oggettivati, prodotti concreti del lavoro umano, frutto dell'ingegno, dell'astrazione, del pensiero e delle esigenze anche nel processo di adattamento all'ambiente, incluse arte e quotidianità, cioè possiamo nella cultura materiale c'è il mestolo e c'è l'opera d'arte. In questo stadio non facciamo differenze, no? di pregio, sono i materiali che ci sono necessari. Allora, nella slide successiva, cioè la slide 24, ho cercato di dare degli esempi visuali, no? di questi tre aspetti, no? Il versante cognitivo, pratico e la cultura materiale, no? Il versante cognitivo, vediamo tutte queste le scritture, i simboli, lo spartito musicale, no? In qualche modo, poi non mi sembra di averlo detto, ma ecco, poi magari lo vedremo sul digitale analogico, no? È chiaro che ci sono dei codici per decifrare questi simboli cognitivi, evidentemente molto astratti, che siano scritture orientali, che sia uno spartito, che siano codici matematici, che siano anche dei simboli, no? C'è il Corano, il martelletto, proprio per sottolineare in qualche modo l'esercizio della giustizia, ma in culture diverse. Insomma, il Corano contiene precetti normativi, una quantità di precetti normativi molto, molto importanti. Per quanto riguarda il versante comportamentale, abbiamo visto delle cerimonie, no? Vedete questa cerimonia a destra, vedete questo saluto che non è interpersonale, un saluto pubblico proprio per comunicare un'alleanza, una convergenza, no? Proprio per il pubblico comunicativo, puramente comunicativo, non si guardano, se io saluto una persona la guardo, questi non si guardano, guardano la telecamera. E il saluto può essere di diverse forme, no? Il saluto orientale, come dicevo, è propenso proprio all'inchino e al non contatto. Per quanto riguarda la cultura materiale, a destra ho fatto alcuni esempi, un quadro famosissimo, ovviamente, e quindi espressione dell'arte, e una piramide, espressione di arte, forse adesso la consideriamo arte, allora era un'espressione di un'esigenza, come dire, di trapasso dalla vita alla morte, insomma. Una moneta antica, un sistema di transazione e poi una carta di credito, ma sono molto diverse, l'ho scelto appositamente, ma sono tutti frutti della cultura materiale. Che sia arte, che sia archeologia, che sia una moneta antica, che sia qualcosa di estremamente moderno, sono tutti frutti materiali per portare avanti la nostra cultura, per portare avanti le nostre relazioni. Allora. Slide numero 25, tratto alcune definizioni di cultura, ce ne sono tantissime. Ogni cultura è unica, va osservata a lungo e direttamente. Questo enfatizza il metodo etnografico, cioè l'osservazione partecipante. La cultura abbraccia tutte le manifestazioni delle abitudini sociali di una comunità. Le reazioni dell'individuo in quanto colpito dalle abitudini del gruppo nel quale vive e i prodotti delle attività umane in quanto determinate da queste abitudini. Allora, Franz Boas, l'antropologia 1930. Cioè, la cultura abbraccia tutto, tutto quanto. Cioè, è una totalità. E quindi, se studiamo una comunità, bisogna calarci nelle sue abitudini, no? Nei suoi prodotti, nelle consuetudini, nei gesti anche più semplici. Questa è una definizione di Franz Boas, l'antropologia del 1930. Ventisei. Qui abbiamo invece l'enfasi sul significato, sull'apprendimento simbolico e quindi un apprendimento simbolico che è specifico dell'umano. E lo dobbiamo a Clifford Geertz, Interpretazione di culture 73. Ritenendo insieme con Max Weber che l'uomo è un animale sospeso fra ragnatele di significati che gli stesso ha tessuto, credo che la cultura consista in queste ragnatele e che perciò la loro analisi non sia anzitutto una scienza sperimentale in cerca di leggi, ma una scienza interpretativa in cerca di significato. Mi viene in mente un po' il mondo della cultura, il mondo della civilizzazione. Ragnatele di significati che l'uomo stesso ha creato, cioè significati che si agganciano gli uni agli altri, quindi vanno interpretati in cerca di significato. Non ci sono leggi generali e astratte. Sempre Clifford Geertz, i simboli non sono pertanto espressioni, strumentalità o corrispettivi della nostra esistenza biologica, psicologica e sociale, ne sono i prerequisiti, non ne possiamo fare a meno. Senza uomini certamente non c'è cultura, allo stesso modo, e cosa più importante, senza cultura non ci sarebbero uomini. Quindi abbiamo una sottolineatura forte e marcata del legame fra uomo e cultura, e l'uomo e come l'uomo estrinseca la sua cultura attraverso simboli, significati e apprendimento simbolico, cosa che lo differenzia, ripeto, rispetto agli altri animali. Un'altra definizione, pensiero, etica, astrazione. Cultura di, questo è Melford Spiro, Culture and Human Nature, 87. Cultura disegna un sistema cognitivo, sia mentale, no? Un insieme di proposizioni di tipo descrittivo, boh, la terra si appoggia sul dorso di una tartaruga, beh, non importa, io direi la terra è rotonda, sia normativo, è sbagliato uccidere, sulla natura, l'uomo e la società che sono incorporati in configurazioni e reti interconnesse di ordine superiore. Quindi il pensiero e l'etica e l'astrazione, quindi un sistema cognitivo e descrittivo attraverso il linguaggio. Attraverso il linguaggio e anche normativo, ovviamente, no? Quindi qui si Melford Spiro si colloca sul pensiero, l'etica e l'astrazione, e più che l'apprendimento simbolico, proprio l'astrazione tipica dell'essere umano e quindi della cultura che l'uomo provvede a istituire.